Buonasera a tutti, bello vedervi questa sera che siamo qui per celebrare, per commemorare quello che Cristo ha fatto per noi, il nostro Signore. E quando ho pensato a questa serata inizialmente avevo un'altra idea, ma poi siccome stiamo seguendo il libro della Genesi mi sono detto ma perché non restare lì? Infatti, se vi siete accorti, quando siamo andati avanti seguendo la storia di Abramo, abbiamo tralasciato un incontro particolare che lui ha avuto con un misterioso personaggio di nome Melchisedec. Melchisedec, questo personaggio al quale a questo incontro sono dedicati solo 3 versetti di Genesi capitolo 14. Ma ho scelto di presentarvi oggi questo incontro tra Abramo e Melchisedec perché è stato un incontro significativo, centrale per lui, per Abramo, ma anche perché si ricollega a quello che celebriamo questa sera, ovvero la morte del nostro Signore Gesù Cristo. Questo incontro per Abramo è stato veramente significativo, perché è successo nel capitolo 14, quindi il capitolo prima, il capitolo 15, è dove c'è descritta al versetto 6 la fede di Abramo e come lui confidò nel Signore e come questo gli fu aggiunto, accreditato come giustizia. Questo è successo al capitolo 15 e alla fine del capitolo 14 c'è stato questo incontro con Melchisedec. E questo incontro gli ha permesso di approfondire o di prendere nuovamente consapevolezza della benedizione di Dio sulla sua vita e fu anche un'ulteriore conferma della sua chiamata. Se leggete Genesi 14, questo capitolo parla di una guerra che Abramo ha fatto contro dei re potenti che venivano dall'est. Questi re erano venuti dall'est, erano piombati lì nella zona di Canaan e avevano attaccato, combattuto contro diversi re ribelli che abitavano in quella regione e avevano vinto. Infatti i re di Sodoma, di Gomorra e altri erano stati sconfitti. Se vi ricordate c'era anche un parente di Abramo che abitava a Sodoma e questo parente è Lot. E quando Abramo ha sentito di questa sconfitta del re di Sodoma e che Lot era stato portato via prigioniero, subito è corso in soccorso di Abramo, di Lot, per salvarlo con 318 dei suoi soldati. Questo ce l'aveva raccontato già Ernesto nella sua predica. E Abramo con questi 318 uomini sconfisse questi potenti re nemici e salvò suo nipote Lot. E quindi tornò indietro con tutto il bottino, con tutto quello che loro avevano saccheggiato. E quando Abramo fu di ritorno, c'è il re di Sodoma che gli va incontro perché voleva incontrare questo grande uomo che aveva salvato il suo popolo e tutti i suoi beni. E stava per parlare, ma ancora prima che potesse parlare il re di Sodoma, a un certo punto si aggiunge a loro un terzo personaggio, appunto questo misterioso Melchisedec, re di Salem. E la cosa interessante è che il re di Sodoma, che era arrivato, stava quasi per parlare con Abramo, rispettosamente si tira indietro e lascia parlare Melchisedec. Quindi in un qualche modo lo riteneva superiore a se stesso, gli ha lasciato il posto. Ma chi era questo misterioso re? E in che modo si collega a Gesù Cristo? E a questo giorno del Venerdì Santo nel quale noi ricordiamo il sacrificio di Gesù? Vabbè, cerchiamo di scoprirlo insieme. Leggiamo innanzitutto questi 3 versetti, sono pochi ma significativi, e vediamo quello che è successo. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: «Benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che t'ha dato in mano i tuoi nemici». E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. E qua finisce la narrazione, finisce l'incontro, veramente una cosa molto breve, ma quello che è successo molto significativo. Allora abbiamo Melchisedec. Questo Melchisedec è chiamato re di Salem, e Salem non è nient'altro che un antico nome di Gerusalemme. Infatti, vedete che è contenuto nel nome Gerusalemme, la futura capitale del regno di Israele. Quindi qua ci sono molti significati nascosti. Poi abbiamo il nome del re, Melchisedec, che in ebraico significa re di giustizia. Anche un nome particolare, il re di giustizia che è re di Salem. Però questo re non era solo un re, non era un semplice re, perché questo testo ci dice che era anche sacerdote del Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Interessante leggere questa cosa, sacerdote del Dio Altissimo, quindi dello stesso Dio che ha chiamato Abramo dal suo paese per andare in Canaan. Esisteva, a quanto pare, un sacerdote di Dio senza che noi sappiamo da dove venisse o che cosa esattamente facesse. E già questo particolare lo rende veramente unico. Ma la grande sorpresa sta nel fatto che Abramo, l'uomo che Dio aveva scelto per benedire il mondo intero tramite la sua discendenza, permise a questo sconosciuto di benedirlo. E quando succedeva qualche cosa del genere, secondo le usanze antiche, significa che la persona che permette all'altro di benedirlo lo ritiene in un qualche modo superiore, più importante, più grande di se stesso. Quindi Abramo, la prima volta che incontra questo re, si sottomette a lui. Il che è strano, no? Pensando al fatto che Abramo stesso è uno dei principali personaggi dell'intero Antico Testamento, il padre della futura nazione di Israele, e che appunto per mezzo di lui sarebbero state benedette tutte le nazioni sulla terra. Poi un altro aspetto strano, alla fine leggiamo che Abramo diede pure la decima, quindi la decima parte del suo bottino, a Melchisedec. Facendo questo ha dimostrato che ha riconosciuto di fatto Melchisedec come suo sacerdote e che ha riconosciuto anche la grandezza e l'importanza di quell'uomo. Ma perché lo ha fatto? Come faceva a sapere chi era quest'uomo? Non lo sappiamo, perché per quanto fosse importante Melchisedec in questo incontro con Abramo, non leggiamo più nulla su di lui fin quando, secoli dopo, improvvisamente re Davide, in uno dei suoi salmi, parla di nuovo di questo Melchisedec. E questa è una cosa molto particolare. Infatti lo fa mentre profetizza del futuro Messia. Parlando del futuro Messia, re Davide in un salmo parla anche di questo re misterioso Melchisedec, e lo fa nel Salmo 110. E questo salmo è particolare perché è uno dei principali salmi cosiddetti messianici, perché parla del Messia ed è anche uno dei più citati, se non il più citato, nel Nuovo Testamento. Più spesso viene citato questo salmo nel Nuovo Testamento. E Davide inizia questo salmo dichiarando che questo futuro re, che ci sarebbe stato un re in futuro, che avrebbe ricevuto un onore, una potenza, un'autorità maggiore, più grande di qualsiasi altro re umano prima di lui. E non è tutto, perché Davide ci presenta questo futuro re, questo Messia, nel Salmo 110, come un re santo e un sacerdote regale. Leggiamo il Salmo 110, versetto 4, dove c'è scritto: «Il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». Ed eccolo di nuovo questo Melchisedec. Non si è più saputo nulla da quando ha incontrato Abramo e improvvisamente Davide lo cita. Come mai? Deve avere qualche importanza. Ora, qui si parla di un re che è anche allo stesso tempo sacerdote. Questo di per sé non era una grande novità, non era qualcosa di fuori dal comune, perché pensiamo a Davide stesso. Davide in certe situazioni ha agito come sacerdote, e anche i suoi successori hanno agito in certe circostanze, hanno fatto dei ruoli sacerdotali, ad esempio guidavano il culto a Dio, la lode, la preghiera, o a volte hanno anche offerto sacrifici in occasioni speciali. Però questo versetto è abbastanza interessante perché ci dice che il futuro re, il Messia, che sarebbe stato un discendente di Davide, quindi di questa stirpe reale, sarebbe stato in un qualche modo direttamente collegato a questo antico re che regnava a Salem, a Gerusalemme, là dove anche Davide e tutti gli altri avrebbero regnato. E questo ci porta al prossimo passo, all'ultimo passo, nel quale viene citato Melchisedec. Ed è la lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento. E in questa lettera agli Ebrei viene citato spesso come quasi uno dei principali protagonisti. Perché? Perché l'autore della lettera agli Ebrei, proprio partendo da Genesi 14 e dal Salmo 110, utilizza Melchisedec per spiegare chi è Cristo. E ci presenta Melchisedec come un tipo, come una prefigurazione del Messia, di Cristo. Ci dice: se guardate Melchisedec, vedete qualche cosa di chi è il nostro Signore Gesù Cristo. Infatti dice che è, in Ebrei 6:20, che è diventato per noi sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi si rifà al Salmo 110. Lo scopo principale della lettera agli Ebrei era di mostrare ai credenti ebrei che si erano convertiti a Cristo che Gesù Cristo è l'unico sacerdote ordinato da Dio del quale ogni credente ha bisogno. Lo scopo è di dimostrare che Gesù è l'unico mediatore tra l'uomo e Dio di cui l'uomo ha bisogno, di cui noi abbiamo bisogno. E forse per noi oggi, che non siamo abituati al ruolo del sacerdote, è un po' difficile capire l'importanza di tutto questo, e soprattutto l'importanza che un sacerdote aveva per il popolo ebraico. Ma pensiamo a quello che c'è scritto nella legge dell'Antico Testamento. Lì era chiaro che per poter ricevere il perdono dei peccati per il popolo c'era bisogno di un sacerdote che offriva un sacrificio davanti a Dio, che faceva da mediatore tra l'uomo e Dio. Solo i sacerdoti potevano entrare, avvicinarsi abbastanza al luogo santissimo dove c'era la presenza di Dio. Quindi il sacerdote per il popolo di Israele era un elemento essenziale, necessario come intermediario e come intercessore tra l'uomo e Dio. E perché questo? Era necessario perché, per via della santità di Dio, perché nessuno poteva avvicinarsi alla santità di Dio a causa del peccato. E per questo motivo che Dio aveva stabilito che ci sarebbero stati degli uomini scelti con cura, ritualmente purificati, dovevano fare tutto un rituale di purificazione per poter entrare alla presenza di Dio. Erano scelti come sacerdoti per avvicinarsi a Dio a nome del popolo. E così, quando Dio stabilì un patto al monte Sinai con il popolo di Israele, scelse la famiglia di Aronne e più precisamente anche la sua tribù, i Leviti, affinché svolgessero questo ruolo di sacerdoti. E uno dei loro compiti qual era? Uno dei loro compiti era quello di offrire un sacrificio animale a Dio nel giorno delle espiazioni per il perdono dei peccati del popolo. Questo era il compito del sacerdote. E dobbiamo pensare che questi erano dei sacerdoti dalla tribù di Levi. Ma il futuro Messia, il futuro sacerdote, da quale tribù sarebbe uscito? Non dalla tribù di Levi, ma dalla tribù di Giuda, dalla quale veniva anche Re Davide. Per dimostrare che Gesù Cristo è l'unico mediatore e intercessore di cui abbiamo bisogno, nella lettera agli Ebrei, il capitolo 7, l'autore ci presenta numerosi parallelismi tra Melchisedec e Gesù. Ci dice: così come era Melchisedec, anche Gesù. Da prima leggiamo ad esempio che Melchisedec era, traducendo il suo nome, re di giustizia. Questo è scritto in Ebrei 7:2. Ma che cos'era Gesù? Gesù era il vero re di giustizia. Lui ha vissuto una vita perfetta che nessun essere umano avrebbe potuto vivere, e ha acquistato la giustizia di Dio per noi morendo in croce. Poi, come abbiamo detto prima, Melchisedec era anche il re di Salem, che Salem significa pace, quindi vale a dire era re di pace, dato che Salem appunto significa pace. Ma noi sappiamo che Gesù Cristo è il vero re di pace, che è venuto sulla terra per portare la pace per mezzo della sua morte e della sua risurrezione, affinché noi avessimo la pace con Dio. Poi Melchisedec è anche descritto in Ebrei 7:3 come senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, simile quindi al figlio di Dio. Ora non vuol dire che Melchisedec fosse anche lui così venuto dal cielo, ma sta a indicare che nella Genesi appare dal nulla e così dal nulla nel nulla scompare. Non sappiamo nient'altro di lui. E questo fatto che non c'è una genealogia, visto che nella Genesi ogni personaggio è descritto, questo è figlio di quest'altro, è figlio, è figlio, è figlio, e invece di Melchisedec non sappiamo nulla, né da dove viene né dove è andato, e questo gli conferisce un non so che di misterioso e anche di eterno. Ma poi dice: Gesù Cristo invece è il vero eterno figlio di Dio, senza inizio né fine, eternamente uno con il Padre e con lo Spirito Santo, e questo rende il suo sacerdozio veramente universale ed eterno. Ora, probabilmente Abramo, quando ha incontrato Melchisedec, non si rendeva conto di tutto questo. Non si rendeva conto che questo misterioso Melchisedec era una prefigurazione di Cristo, e che il suo sacerdozio avrebbe rappresentato il sacerdozio eterno di Gesù Cristo, che ci dona grazia e misericordia. Alla conclusione di tutto questo discorso qual è? È come leggiamo in Ebrei 8:1, quindi dopo tutto il discorso sul capitolo 7, in Ebrei 8:1 dice che in Cristo abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli. E questo significa per noi che Gesù Cristo è l'unico perfetto mediatore tra noi e Dio. Perché? E questo ce lo dice Ebrei 4:15, perché è in grado di simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. È questo che rende Gesù Cristo così speciale, un sacerdote così particolare. Ma c'è un ultimo particolare, un ultimo dettaglio in questa storia di Genesi 14 che vorrei guardare con voi, ovvero il fatto che Melchisedec cosa fece quando incontrò Abramo? Fece portare del pane e del vino ad Abramo. Perché gli ha portato del pane e del vino? Non è che Abramo era affamato, probabilmente, dopo la battaglia, perché aveva appena sconfitto questi re, si era portato via tutto il bottino, quindi avrà avuto di sicuro anche abbastanza cibo, vino e acqua per sfamare tutti i suoi uomini. Non era quello il punto. Il fatto è che in tutto l'Antico Testamento, quando due persone importanti stipulavano un patto, facevano un patto, questo patto di solito veniva celebrato con un bel pranzo, quindi con del cibo, si pranzava assieme, si cenava assieme con un pasto. E così anche questo fatto che Melchisedec portò del pane e del vino ad Abramo sta a simboleggiare il fatto che strinsero un patto. Ora, ad Abramo non mancava il cibo, ma qualcosa gli mancava, era la giustizia di Dio. Ricordate, solo al capitolo 15 Dio gli ha poi accreditato la giustizia per fede, e così abbiamo Melchisedec, il re di giustizia, nella posizione di giusto mediatore, che cosa fece? Benedì Abramo da parte del Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Io sono convinto che questa benedizione servì ad Abramo anche per ricordarsi di confidare nel Signore, nel capitolo 15, quando poi lui confidò nel Signore e questa sua fede gli fu accreditata come giustizia. E noi sappiamo che il nostro sacerdote, secondo la discendenza di Melchisedec, Gesù Cristo, che cosa fece quando consumò l'ultima Pasqua con i suoi discepoli? Lui spezzò il pane e bevve il vino con loro la notte prima della sua crocifissione, trasformando così l'ultima Pasqua in quella che sarebbe stata la prima cena del Signore, per ricordare il nuovo patto che lui stava per inaugurare con noi. Infatti vi leggo adesso questo passaggio che leggiamo di solito per inaugurare la cena del Signore in Matteo 26, dove leggiamo: mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver pronunciato la benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e dopo aver reso grazie lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Il pane e il vino che Melchisedec portò ad Abramo furono un simbolo, un segno per la benedizione che lui avrebbe dato ad Abramo con la sua preghiera di benedizione. E allo stesso tempo il pane e il vino che Gesù condivise con i suoi discepoli furono un simbolo di una realtà molto più grande, ovvero del sacrificio che lui stesso avrebbe fatto per noi il giorno dopo, dando la sua vita per poterci benedire, per poterci concedere il perdono dei peccati e per poterci benedire con la vita eterna. E così come Melchisedec si avvicinò ad Abramo e gli offrì pane e vino, anche Gesù, che cosa fa? Si avvicina a noi e ci offre il pane e il vino. Gesù ci invita a mangiare a questa tavola per ricordare che esiste un patto migliore, mediato da un sacerdote migliore, un sacerdote che sarà sacerdote per sempre. Quindi Gesù ti invita questa sera, noi siamo qui per celebrare la sua morte, il suo sacrificio, per ricordare quello che lui ha fatto, e così ti invita in questo momento dicendoti: io voglio che tu sia in comunione con me, io voglio benedirti. Se tu credi in Gesù Cristo, se hai riposto la tua fiducia nel grande sommo sacerdote del Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, io allora ti incoraggio a partecipare alla cena del Signore e a permettere che questo momento sia anche per te, così come lo è stato per Abramo con Melchisedec, un momento nel quale ricevere la benedizione di Dio. Ed è questo che vogliamo fare adesso tutti insieme. Voglio preparare la cena del Signore, voglio invitarvi a partecipare, pensando al fatto che è il sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, questo grande Signore, il nostro Salvatore, che ti sta invitando in questo momento. Lui ti porta il pane, il vino e ti dice: vieni, io voglio essere in comunione con te, io voglio benedirti, voglio benedire la tua vita. Non so dove ti trovi in questo momento della tua vita, quali sono le tue sfide, quali sono i tuoi pesi, le tue difficoltà, ma in questo momento il Signore vuole benedirti con questo incontro. Quindi vieni davanti a prendere il pane e il succo d'uva con questa attitudine per ricevere la benedizione del Signore. Io non so che cosa Lui ha preparato per te. Non so in che modo vuole benedirti questa sera. Forse vuole darti pace per una situazione particolare nella quale ti trovi. Forse vuole darti guarigione. O forse vuole darti delle risposte che stai cercando già da tanto tempo nella tua vita. Forse vuole ricordarti che ti perdona i tuoi peccati, che puoi andare davanti a Lui e ricevere il perdono. O forse qualcosa di totalmente diverso. Io non so che cosa il Signore ha preparato per te questa sera, ma so che vuole benedirti. Quindi vieni con questa attitudine, pronto a ricevere non solo il pane e il vino come simboli, ma anche la benedizione di Gesù Cristo. Amen. Io voglio ora ringraziare il Signore per quello che Lui ha fatto per noi, per il suo sacrificio. Voglio benedire il pane, il succo d'uva, che sono questi simboli di quello che Cristo ha fatto per noi. Signore Gesù Cristo, io ti ringrazio perché questo pane simboleggia il corpo che tu hai dato per noi in sacrificio, che tu, Signore, hai rinunciato alla tua vita, ti sei lasciato inchiodare alla croce per noi. Hai lasciato la tua vita affinché noi potessimo vivere. E Signore, ti ringrazio anche perché questo succo d'uva simboleggia il sangue che tu hai versato per noi per il perdono dei nostri peccati. Ti ringrazio, Signore, che ogni momento che noi veniamo a te, tu perdoni i nostri peccati e tu ci rendi giusti, tu ci benedici, non perché noi abbiamo vissuto in modo particolarmente buono, ma perché tu hai sacrificato la tua vita per noi, perché tu hai versato il tuo sangue per noi. Quindi ti ringrazio, Signore, che questa sera questi simboli vogliono essere per noi un segno del tuo desiderio di benedirci. Grazie per la benedizione che hai preparato per ognuno di noi questa sera. E io sono veramente curioso, Signore, di sentire che cosa tu hai preparato per me e per noi questa sera. Quindi grazie per la tua benedizione. Amen.